mentre aspettiamo gli ultimi che arrivano, volevo leggervi una intervista che Gadamer, è il fondatore dell'ermeneutica del nostro tempo, che è stato allievo di Heidegger, ha dato poco prima di morire, il 22 maggio del 2001, e che ci permette così anche di iniziare in modo rallenti, considerata l'ora, questa lezione su Heidegger e contenuti hegeliani. Dopodiché ho anche a disposizione, per qualcuno che anche me l'aveva chiesto di vedere, quel testo di un altro allievo di Heidegger, cioè quel Victor Farias, Heidegger e il nazismo. Vi ricordate all'inizio, no, del discorso su Heidegger sono soffermato sui rapporti tra il filosofo e il nazismo. Il testo che appunto ha riaperto la polemica tra anni 80 e anni 90, tra anni 70 e anni 80 esattamente, è dell'87, ma già se ne era parlato prima, qui nella edizione Bollati Boringhieri è dell'88, la prima edizione, quella che ho io, insomma, e in cui c'è tutta, come dire, una ricostruzione della vita di filosofica, fondamentalmente accademica, di Heidegger, che arriva, in relazione alla vicenda del nazismo, al movimento del nazismo, e soprattutto ci sono anche dei documenti introvabili in altre parti, come la prolusione che Heidegger, almeno brani significativi che Heidegger tenne quando nel 1933 accettò di diventare rettore dell'Università di Friburgo, e quindi mise la divisa da nazista per quell'anno. Infatti qui lo abbiamo in divisa, le università tedesche erano state immediatamente dopo la salita al potere di Hitler nazificate, e il preside doveva portare la divisa, la militarizzazione, voi sapete, di queste società, in particolare di quella nazista. Il titolo è Victor Farias, Heidegger e il nazismo, edito Bollati Boringhieri. Sicuramente ci saranno delle edizioni, saranno delle ristampe, e Bollati Boringhieri.
È difficile da leggere.
Ma no, perché è molto biografico, innanzitutto è una biografia polemica. Scusate, il mio è quello che mi ricorda della lezione, no, è mio, non è il cellulare, è semplicemente l'agendina che mi ricorda di questa lezione. Se non lo blocco, ogni 5 minuti mi dice lezione alla terza età, e lui vedi se non credo, terza età. E allora, prego, ma io sapevo che dobbiamo tirare via la suoneria, anche se una volta che si mettono questi strumenti uno se ne dimentica, al massimo arriva con mezz'ora di ritardo. No, c'era la lezione.
Una volta si faceva il nome del
fazzoletto. La tecnica al servizio della memoria, no? La tecnica al servizio della memoria. Sì, potete anche farlo girare per ora. E allora dicevo che volevo leggere così in apertura di questa ora, molto velocemente, permettete anche di leggere velocemente perché volevo anche entrare nel merito della filosofia di Heidegger, era sulla Repubblica, io mi conservo questo, il 22 maggio del 2001, e quindi un'intervista a Gadamer, quindi significativa, e per il fatto che si tratta di un altro grande filosofo, no, della seconda metà del XX secolo, continuatore in qualche modo del suo maestro di Heidegger, e per il fatto appunto che l'ho avuto da vicino, insomma, quindi ci può anche dire qualcosa di più sul carattere umano di Heidegger, proprio per quei motivi estremamente così delicati. Il 26 maggio, qui l'intervista era del 22 maggio del 2001, il 26 maggio saranno trascorsi 25 anni dalla morte di Heidegger, il grande controverso filosofo del Novecento. Nell'edizione delle opere complete è uscito nel frattempo, a cura del figlio Hermann, l'atteso volume con tutti i suoi discorsi politici, insieme a numerosi documenti biografici. Nell'edizione delle opere complete tedesca, infatti è presso Klostermann, Reden, André, Zeugnisse, Heines, Lebensweges. Abbiamo raccolto per l'occasione la testimonianza di Gadamer, di cui una nota del 22 gennaio 39, pubblicata nel detto volume, Heidegger scrive: Gadamer è con Walter Brecker l'unico a padroneggiare veramente la filosofia antica, che è l'alfa e l'omega dell'educazione filosofica. Dove, dell'intervistatore che è Franco, Antonio Gnoli e Franco. Allora, dove e in quali circostanze incontrò per la prima volta Heidegger? Cioè, fu a Friburgo in Brisgovia, no? E ricordo che alcuni miei, quindi nella Germania occidentale al confine con la Francia, quindi in una città, in una regione molto legata culturalmente, storicamente alla Francia, di qui anche il legame tra Heidegger e quelli che saranno gli esistenzialisti francesi, Sartre, che andranno ad ascoltare le lezioni di Heidegger. Dove e in quali circostanze incontrò per la prima volta Heidegger? Domanda. Fu a Friburgo, ricordo che alcuni miei amici che andavano ad ascoltarlo tornavano incantati dalla magia delle sue lezioni. Raccontavano di un modo completamente nuovo, coinvolgente, di far parlare i testi della tradizione, a proposito di ermeneutica, no, iniziata proprio da Martin Heidegger, che poi Gadamer ha portato avanti. Così nell'estate del 23 mi recai anch'io a Friburgo, ne rimasi davvero impressionato. Sentirlo interpretare i greci, Platone, Aristotele, basta seguire le lezioni nelle sue opere, fanno sempre riferimento a Platone, ad Aristotele, ai greci antichi, no? A Eraclito, a Parmenide, a Democrito, e poi San Paolo, Agostino, Sant'Agostino, il giovane Lutero. Ricordo, se l'ho detto, che Heidegger era cattolico, era, a proposito della posizione, no? Della posizione geografica, no? La Priscovia con tutta la Germania meridionale, in qualche modo al confine, no, occidentale, è rimasta cattolica nella sua storia, quindi è un cattolico. vederlo al lavoro nei suoi primi tentativi di trovare un vocabolario filosofico nuovo, no? Quel vocabolario in qualche modo ci rende difficile il lavoro dell'interpretazione, no? Della sua filosofia a cui ci si deve abituare, per esprimere il senso dell'esistenza umana, dice Gadamer, beh, questo fu davvero un'esperienza indescrivibile. C'era nell'aria la sensazione che un nuovo astro stesse nascendo nel firmamento della filosofia tedesca. Questi giudizi, dico, sono di Gadamer, che non si è compromesso, anche per l'età, no? La giovane età, con il nazismo. Si è sempre tenuto distante nelle sue dichiarazioni, distante e contrario al nazismo. Aveste qualche contatto? Risposta. All'inizio, quando seguì per la prima volta i suoi seminari, ebbi con lui un rapporto tutto sommato accademico, da allievo a maestro. Invece, quando venne a Marburgo, che è, diciamo, il secondo periodo importante della vita accademica di Heidegger dopo Friburgo, entrai in un rapporto molto più intenso, confidenziale, quasi familiare. È per questo che io leggo questa intervista. Fu tra l'altro padrino di mia figlia quando fu battezzata. Scorrendo la lista dei partecipanti ai seminari di Friburgo, vi si trovano nomi che hanno segnato la filosofia tedesca contemporanea, voglio dire del Novecento, del XX secolo. Certo, a Friburgo c'erano Marcuse, no? Tutti conoscete, no? Il filosofo di Eros e Civiltà, no? Filosofo che era stato eletto dalla contestazione giovanile del 68 tedesca ed europea come filosofo di riferimento, l'uomo ha una dimensione, no? Marcuse. C'erano Marcuse, Horkheimer, la scuola di Francoforte, quella che diventerà poi la scuola filosofica di Francoforte, Horkheimer con Adorno, no? Joachim Ritter, Hans Jonas. Una volta venne anche Leo Strauss, ma solo di passaggio, quando Heidegger commentò il primo libro della metafisica di Aristotele. Anche per lui, che studiava nella mitica Heidelberg di Max Weber, fu un'impressione indimenticabile, tanto che me lo ricordò quando ci rivedemmo a Parigi nel 1933, anno fatidico. A confronto con Heidegger, Weber gli sembrava un povero orfanello. Insomma, Heidegger a lezione era semplicemente fenomenale. Non ho più visto un talento filosofico del genere. Eppure Weber ebbe qualche influenza su Heidegger. Heidegger, risposta, aveva seguito con attenzione la sua vicenda, lo considerava con gran rispetto, anche se vedeva in lui l'uomo pubblico, mentre lui era più legato al mondo contadino, e anche se dal suo punto di vista filosofico lo criticava, ma lo riteneva più interessante di Rickert, da cui peraltro Weber aveva preso a prestito buona parte delle sue categorie filosofiche, e Heidegger è stato allievo di Rickert. Però in quegli anni la vera scoperta di Heidegger fu Nietzsche, ovviamente Nietzsche che si conosceva allora, no? Nietzsche era presente nella cultura tedesca fin dagli inizi del secolo attraverso le avanguardie artistiche e letterarie. Anche il giovane Heidegger respirò quell'atmosfera, ma cominciò a confrontarsi seriamente con i testi nietzschiani solo più tardi, verso la metà degli anni 30. Infatti le lezioni su Nietzsche sono nella seconda metà degli anni 30. C'era stato allora il libro su Nietzsche di Jaspers, un altro grande filosofo, no, dell'esistenzialismo europeo, no? Di cui Heidegger era amico, e prima ancora quello di Alfred Boimler, di cui pure Heidegger era amico. L'importanza di Nietzsche per l'anima tedesca era chiara a tutti, e anche Heidegger volle venirne a capo. In verità non so se ci sia riuscito. Suo figlio Hermann mi ha raccontato che Nietzsche lo mise in crisi allora, nella metà degli anni 30, e che a casa ripeteva sempre: Nietzsche mi ha distrutto. Ma l'interpretazione che ne ha tirato fuori, no? E che nell'opera, proprio nei due volumi del Nietzsche, ma l'interpretazione che ne ha tirato fuori è un pezzo di bravura impareggiabile, questo giudizio di Gadamer. Non sapevamo che Heidegger fosse amico di Boimler. Sì, fino a un certo punto. Del resto, Boimler non era affatto uno sciocco e ha scritto un libro niente male sulla critica del giudizio di Kant. Poi però Heidegger attaccò la sua interpretazione di Nietzsche. Boimler, che con Ernst Krieg e Alfred Rosenberg, nazista, era diventato uno degli ispiratori della politica culturale del partito nazista, lo osteggiò in ogni modo, divenne peraltro anche un mio acerrimo nemico e tentò con ogni mezzo di bloccarmi la carriera. Dicevamo di Nietzsche. In quegli anni nel mondo tedesco era quasi d'obbligo confrontarsi con lui, con Nietzsche. Non c'era filosofo, letterato, artista che non avesse avuto nella sua biografia una fase nicciana. Io sono tra i pochi che non si infatuarono di Nietzsche. Tra i grandi interpreti di Nietzsche c'era Ernst Jünger. L'ha conosciuto? Ho conosciuto sia Ernst sia Friedrich Georg Jünger, suo fratello. Erano due tipi completamente diversi. Ernst era più geniale, si sa, ma aveva un carattere più difficile. Friedrich Georg era invece un poeta, un uomo romantico, molto aperto. Per un certo periodo ci siamo anche frequentati. Apprezzo in particolare ciò che ha scritto nel libro La perfezione della tecnica, eccetera, eccetera, questo non riguarda. Comunque, si accennava al nazismo di Boimler. Per quali ragioni, secondo lei, nel 1933 Heidegger entrò nel Partito Nazionalsocialista e si fece eleggere rettore dell'Università di Friburgo? Risponde Heidegger. Proprio conoscendo Heidegger, quando a Marburgo, ci giunse notizia che aveva preso posizione in favore del nazismo, stentavamo a crederci. Gli allievi stentavano a crederci. Heidegger nazista? Impossibile, fu la nostra prima reazione. Era semplicemente un'assurdità, un senso. Farias invece mostra come in qualche modo l'adesione al nazismo addirittura aveva preceduto tutta una serie di scritti e anche di interventi pubblici. E comunque dice chiaramente che è stato uno dei primi professori universitari ad aderire con convinzione al nazismo, laddove invece all'interno del corpo docente universitario tedesco il nazismo nei primi anni fu visto come una perversione subito, no? della
poi nel 33 è stata la notte dei cristalli famosa, quindi
34 ed è molto importante. La notte
dei cristalli,
no. Sì. E questo diversamente dal movimento studentesco, che era invece in gran parte già nel 33-34, questi anni sono quelli considerati, fortemente egemonizzato dai giovani nazionalsocialisti. Cioè c'era questa divisione tra gli insegnanti e gli studenti. E invece Heidegger è uno dei primi ad aderire entusiasticamente. Comunque, continuiamo la lettura qui di Gadamer. Diceva, impossibile fu la nostra prima reazione, era semplicemente un'assurdità, un non senso. La sua speranza di promuovere un rinnovamento dell'università cavalcando il movimento nazionalsocialista fu un'incredibile ingenuità, tanto più per uno come lui, privo di qualsiasi nozione di che cos'è e di come funziona un apparato burocratico. Ricordo che quando entrò in carica, dopo poche settimane, tutta l'amministrazione universitaria era paralizzata perché, scrupoloso com'era, pretendeva di vedere e controllare di persona ogni atto che firmava. E se prima non aveva letto, non firmava. Levitt, che fu allievo di Heidegger, scrive cose terribili sul suo comportamento dopo il 1933. In realtà Heidegger fece tutto quello che poté per aiutare Levitt, dice Gadamer, ma non era un cuor di leone e comunque non avrebbe ottenuto nulla dai nazisti. Il destino di Levitt era segnato fin dall'inizio. Ciò che incrinò la loro amicizia fu che in tale situazione, quando nel 1936 Heidegger venne a Roma, ci fu la famosa lezione, no? E il giorno dopo la sua conferenza andò a trovare Levitt, non ebbe la sensibilità di togliersi dalla giacca il distintivo del partito. Fu per Levitt una provocazione cui seguì una rottura. Si è detto che Heidegger fosse antisemita, ma lo dice Farias e porta tutta una serie di documenti a riguardo. Anche individuando una linea che fa risalire l'antisemitismo, diciamo più esattamente, per chi sa la differenza tra antisemitismo e anti-ebraismo, anti-giudaismo, no? Quella linea anti-ebrea che da Heidegger risaliva a Lutero, no? Almeno per quanto riguardava l'ambiente religioso tedesco. Allora, si è detto che Heidegger fosse antisemita. Che cosa dice di questo Gadamer? Heidegger era certamente un pavido, ma dire che fosse antisemita è una immane sciocchezza. Paul Friedlander, un antichista di origini ebraiche, che a Marburgo aveva collaborato con lui quando ci capitava di toccare questo argomento, diceva che per Heidegger l'unico criterio di selezione era l'intelligenza, non l'origine ebraica o ariana. Non dimentichiamo che poi una delle sue allieve predilette è stata un'ebrea, la Edith Stein, no? La Edith Stein. Forse una volta parleremo dell'Edith Stein, della filosofia dell'empatia, no? Di Edith Stein. Sapete che poi è morta nel campo di sterminio di Auschwitz, e dopo essersi convertita al cattolicesimo, essersi fatta suora, no? Entrando nel Carmelo di Colonia e poi andando...
Anche la
Anna Arendt. Però la prediletta è di Stein.
Sì. Però la relazione è da tutta con la...
Sì, Anna. Del resto, i suoi numerosi allievi ebrei, Levitt, Jonas, La Arendt, giustamente, Gunther Anders, Marcuse, proprio agli inizi degli anni 30, perfino il suo assistente era ebreo, un certo Werner Brock, sono la confutazione migliore di una simile diceria. Ma la poesia che Celan scrisse dopo la visita alla baita di Todt Nauberg allude al fatto che su questo punto Heidegger è rimasto sfuggente. No, non credo che la poesia di Celan voglia dire questo. Trovo riduttiva l'interpretazione del loro rapporto in questi termini, come se non avessero avuto altro tema di discussione che il nazionalsocialismo e l'olocausto. Il loro dialogo è andato sicuramente oltre. Heidegger si era appassionato molto presto per la poesia di Celan, che ammirava come grande arte, come forma del pensiero poetante da lui auspicato. A sua volta Celan si era interessato dei motivi filosofici trattati da Heidegger. C'era tra loro un comune sentire circa l'importanza della poesia in un tempo di crisi come il nostro. Lei dunque respinge le accuse di antisemitismo? Sì, è la prova più convincente la sua straordinaria storia d'amore con la Anna Arendt. Allora era trapelato qualcosa della loro relazione? Nulla, assolutamente nulla. Fu anche per noi una sorpresa che getta però una luce molto umana sulla loro personalità. Anche l'immagine della moglie di Heidegger ne esce rivalutata. Solitamente la si considera una nazista fanatica. Ma le cose non stanno così. Il fatto che Heidegger decise di restare con lei significa che, nonostante tutto, Elfriede era la donna giusta per lui e che il ménage da lei organizzato gli permetteva di essere quello che era. Heidegger aveva una grande fantasia, ma al tempo stesso una disciplina lavorativa di ferro. E benché sia stato esposto a varie tentazioni, specialmente con l'altro sesso, è riuscito veramente a realizzare un'opera filosofica di rara grandiosità. Che cosa intende dire quando allude ai rapporti di Heidegger con l'altro sesso? che Hannah Arendt fu solo l'inizio, evidentemente lei lo aveva reso felice, la storia con lei rimase per Heidegger unica e ripetibile, ma lui con la sua personalità carismatica esercitava sulle donne un fascino e un'attrattiva speciali. Dopo la storia con Arendt probabilmente non ha più opposto resistenza a questa sua inclinazione. A riguardo circolano molte storie, in parte anche fondate, ma in queste faccende la riservatezza è d'obbligo. Come visse Heidegger gli anni del dopoguerra? Aveva perduto tutto, da ogni punto di vista, materiale e spirituale, versava in una crisi profonda. Il dramma fu che in realtà lui aveva preso da tempo le distanze dall'iniziale entusiasmo per il nazismo, che tra l'altro a lezione criticava. Ma pavido com'era di carattere, non ebbe il coraggio di manifestare apertamente il suo dissenso. E a guerra finita lo si voleva far passare per il nazista che non era. Si può dire che la moglie avesse influito sulla sua iniziale adesione al nazismo? No, è una leggenda che viene spesso raccontata ma che va sfatata. La moglie non era nazista, bensì una simpatizzante del partito guelfo che era rappresentato anche nel Parlamento prussiano. Il suo programma politico si distingueva tra l'altro per la sua contrapposizione al cesarismo. Si dice peraltro che la moglie fosse particolarmente rigida, si racconta anche che fu lei a trattenere il marito dall'andare ai funerali di Husserl. Anche questo episodio rivela la debolezza di Heidegger. Fu un'imperdonabile mancanza di coraggio, eravamo già nel 38 e probabilmente Heidegger temeva che una sua partecipazione avrebbe compromesso la sua posizione agli occhi dei nazisti. Certo è che ormai egli non aveva più alcuna chance di inserirsi attivamente nelle decisioni che concernevano la politica culturale nazionalsocialista, come forse aveva sperato nell'accettare la carica di rettore. Lei mostra nei confronti di Heidegger una grande umanità, ma in filosofia ne ha preso le distanze. Risponde dell'ultima risposta di Gadamer, allora percepì con chiarezza la pericolosità della sua scelta. La mia reazione fu di evitare ogni contatto e per 5 anni non l'ho più visto, non per ragioni morali o perché volessi manifestargli in questo modo il mio dissenso, semplicemente volevo evitare di essere coinvolto. Forse il suo unico vero atto di coraggio fu quando diede le dimissioni da rettore. Fu un'autentica provocazione nei confronti delle gerarchie naziste, ma il pubblico non colse il significato di quel gesto. Per lui fu invece l'inizio delle difficoltà. A lezione, perché aveva orecchi per intendere, la sua presa di distanza dal nazionalsocialismo fu netta e chiara. Questa è la ricostruzione biografica di questa vicenda che è insieme umana e professionale, no? Di politica, per quello è data da Gadamer. Mi sembrava anche perché il libro di Farias è estremamente duro proprio nell'altro senso, cioè la tesi di Farias è che Heidegger è stato un nazista della prima ora, in sostanza, no? E lo è rimasto per tutta la vita, anche dopo la sconfitta, quindi molto polemico e molto duro nei confronti di Heidegger, del maestro. Come vedete, allievi che hanno preso posizioni diverse. Però mi sembrava, ripeto, opportuno fare questi riferimenti biografici. Sì.
Professore, secondo lei com'è possibile che una persona intelligente di una cultura di un filosofo possa essere nazista, sia pure quegli anni? Una persona che ha una cultura, che è un pensatore.
Allora, io ripeto una battuta che forse ho già detto la volta scorsa, che ho detto a qualcuno con cui si dice che quanto più è geniale il filosofo, lo scienziato, tanto meno capace di cogliere la realtà politica in cui vive. Strano. Da un lato, dall'altro, cioè questo per far riferimento a quella che è sicuramente una battuta. ma che come tutte le battute forse contiene anche un elemento di verità. Dall'altro le dico la biografia di Heidegger mostra come Heidegger sia stato sempre come dire, dentro un pensiero di vicinanza a quelle concezioni politiche che già dall'Ottocento, dai primi dell'Ottocento, poi in particolare nella seconda metà dell'Ottocento, nel periodo del Secondo Reich, nel periodo guglielmino, prima guerra mondiale, ecco, soprattutto ecco, un po' nella direzione della politica bismarckiana, no? Del Bismarck, ma più rispetto a un certo modo d'essere dei cattolici del Zentrum, del partito cattolico tedesco, dei Lander cattolici, e caratterizzava buona parte dell'intellettualità tedesca, questa adesione ad una forma, come dire, nazional populistica della politica.
È così. Ecco, anche molto uguale, ecco.
Come?
A 8, con la politica universitaria più chiara del regime, a 8.
In modo netto no, nel senso che si è ritirato e ha continuato a fare le lezioni, non ha più pubblicato nella seconda metà degli anni 30, tanto è vero che le prime pubblicazioni saranno appunto il periodo della svolta, no? Quindi 42-43. Ma non ha mai rotto ufficialmente con il partito, non ha mai restituito la tessera, se la tessera aveva un forte significato.
Era più l'eritrea, perché lui era troppo radicale nel suo nazismo, per quello non divenne filosofo ufficiale.
Paradossalmente, cioè questo è un certamente. Allora leggere quel testo significa trovare addirittura una vicinanza culturale più che tra Heidegger e Hitler, che pur nei suoi discorsi viene celebrato, indicato come il Führer, no? Ma più con le SA, cioè con quella parte del nazionalsocialismo tedesco che fu epurato da Hitler nel 34, quando tu citavi, pensavano dei lui coltelli, no? E invece hanno dei cristalli, quella rottura del che sono anch'io un po' addormentato. Dei lunghi coltelli, il regolamento di conti con Rome, no? con la corrente delle SA, che era una corrente veramente nazionalsocialista, cioè di socialismo nazionale, nazionalistico. Diciamo che era più vicino a quella corrente che voleva rovesciare completamente come un guanto la Germania intera. No? E a lui interessava, ad Heidegger, rovesciare la cultura tedesca, l'università tedesca. Ecco, questo gli veniva da una educazione, direi da un'educazione morale e religiosa, dicono, no? Un'educazione morale e religiosa di un cattolicesimo di destra, fortemente connotato. Su questi parametri.
Perché Tero aveva detto uius regio e ius religio
cattolico. Non capisco questo riferimento.
Tero, nel primo tempo era favorevole alle brecce, dopo ha detto cuius regio, eius religio.
Sì, è la posizione in cui si è affermata la pace di Augusta. Vabbè, ma comunque di un cattolicesimo suo dentro una di una religiosità tedesca fortemente segnata da quella luterana, fortemente anti-ebraica, anti-giudaica. Quindi questo sì, è vero. Bene, vogliamo entrare nel merito della filosofia di Heidegger. E allora, intanto io mi sono accorto che nel glossario, vi ho dato un glossario del secondo Heidegger, o avete avuto anche le prime pagine con il glossario di Essere e Tempo? No, perché quello che mi è stato, a meno che non siano andate perse, quello che mi, ma non credo, è il secondo Heidegger, no? Il glossario. Per cui, per riepilogo, ma del secondo Heidegger, se guardate su in alto. Vabbè, io ho fotocopiato il glossario del cosiddetto primo Heidegger, perché per Heidegger non c'è stata una prima fase della sua filosofia, ma una seconda distinta dalla prima, perché lui dice chiaramente che la seconda era già tutta nella prima, in Essere e Tempo, tanto per intenderci, però ormai viene in qualche modo ricordato così, dopo la svolta si è parlato di un secondo Heidegger diverso dal primo Heidegger. E se volete vi dico già subito in che cosa consiste la differenza del secondo rispetto al primo, cioè mentre il primo Heidegger, in particolare l'essere tempo, pone il problema dell'essere e del senso dell'essere, che è il problema centrale della filosofia dell'esistenza di Heidegger, ma dal punto di vista, no? Dal punto di vista del soggetto, cioè dal punto di vista dell'esserci, no? Che è il soggetto, l'esserci. Cioè, se il problema che va a connotare l'esserci è il problema dell'essere, è possibile, secondo l'Heidegger di Essere e Tempo, diciamo anche noi no, del primo Heidegger, però sempre così con le pinze, no? È soltanto andando a determinare quelli che sono i modi dell'essere dell'esserci, dell'essere del soggetto. E allora l'obiettivo, che è quello di cogliere l'essere, di sapere il senso dell'essere, significa il fondamento. Quando voi trovate, no, nelle pagine di Heidegger la formula, no? Cercare il senso dell'essere significa, o cercare il senso dell'esserci o di altro, il senso significa il fondamento, no? La base. Ecco. E per Heidegger di Essere e Tempo la via più breve, potremmo dire, no? È l'unica via per l'esserci, di rispondere alla domanda, no? Che cosa è l'essere, qual è il senso dell'essere, e cercare di capire in che cosa consiste l'essere dell'esserci, in che cosa, no? Consiste l'essere del soggetto. Cioè, la scelta di Essere e Tempo è quella di prendere la via del soggetto, no? Dal soggetto, che è un modo, no, di darsi dell'essere, all'essere. Mi fermo diciamo più volte, è chiaro? Cioè questa è l'impostazione di essere il tempo. C'è ancora una convinzione, una convinzione soggettivistica, no? Una presa di posizione soggettivistica, dirà lui dopo, no? Cioè quella di pensare, di presumere, di poter dire qualcosa dell'essere, no? Dal punto di vista soggettivo, detto con i nostri termini, con termini più facili, dal punto di vista dell'esserci, come cercando di capire in che cosa consiste il nostro essere, l'essere del soggetto, l'essere dell'esserci. Chiaro? Quindi, ripeto ancora, il punto di vista è un punto di vista soggettivo. Punto di vista soggettivo che secondo Heidegger, l'Heidegger in qualche modo della seconda fase, della svolta, è un punto di vista necessario, questo è ovvio, no? È un punto di vista necessario, questo è ovvio, perché il nostro punto di vista, noi, no? Siamo dentro, come dire, siamo dentro un luogo che è il nostro luogo, dal quale, no, possiamo intendere l'essere. Quindi non è che per l'esserci possa darsi immediatamente un altro punto di vista, no. Però questo punto di vista soggettivistico è un punto di vista che ha connotato tutta la filosofia, in particolare la filosofia moderna, no? da Cartesio in avanti, dal Cogito in avanti. Soggettivismo come malattia, no? Della filosofia, malattia della filosofia e della metafisica, perché nella seconda parte dedicherà più lavori alla critica della metafisica, al desiderio, no, di superare la metafisica. Da Cartesio in avanti, fino a chi? Fino a Nietzsche, di qui l'importanza di conoscere Nietzsche, il soggettivismo, cioè la scelta del soggetto come punto di partenza, come punto di riferimento, è la scelta che ha connotato la filosofia, ed è una scelta che bisogna superare. È una scelta che richiede di essere superata, di qui la tendenza dell'Heidegger, no? Degli ultimi anni, a cercare tutta una serie di vie, no? Qui lo dicevamo la volta scorsa, no? Quei viottoli anche che non hanno uscita, no? A tentare quindi tutta una serie di direzioni, no? Una molteplicità di direzioni per poter dire l'essere, no? E cercare di non dirlo dal punto di vista del soggetto, dal punto di vista dell'esserci. Tanto è vero che nelle opere della seconda fase Heidegger non userà più il termine esserci. Anche l'impostazione, no? L'impostazione, lo stile, dicevamo, la forma letteraria, no? che Heidegger sceglierà non sarà più quella del trattato filosofico come essere e tempo, ma saranno annotazioni, saranno riflessioni, sarà un dialogo, sarà la poesia, saranno tentativi, mostrando in questo modo di essere fortemente influenzato da una corrente, come dire, poetica, a cui si faceva anche riferimento la volta scorsa, dicendo da Hölderlin a Rilke, e un certo punto di vista, e poi fortemente influenzato da Nietzsche, no? Fortemente influenzato da Nietzsche. Ricordo che anche Nietzsche ad un certo punto cerca di forzare, no, il suo stile, di abbandonare lo stile filosofico tradizionale, no, quello del trattato, e di avvicinarsi sempre di più a forme meno filosofiche nel senso tradizionale, sempre più poetiche. Allora, questo è ciò che differenzia il secondo Heidegger dal primo. Il primo Heidegger, quello di essere tempo, ha ritenuto di poter arrivare a rispondere alla domanda che cos'è l'essere, cos'è il senso dell'essere, individuando che cosa sia l'essere, il senso dell'essere, del soggetto, dell'esserci. E Heidegger stesso, questo già nel 27, se l'opera è stata pubblicata nel 27, no? Capisce di non poter realizzare il progetto, tanto è vero che lo lascia incompiuto, e questo l'abbiamo detto. Tanto è vero che c'è tutta la prima parte, no? Quella che di fatto è una analitica, no? È un'analitica dell'essere, dell'esserci, e quindi degli esistenziali, che sono i modi, no, di essere dell'esserci, no? E non la seconda. Lui a un certo punto ha detto: mi è mancato il linguaggio, ma in effetti è questo, manca il linguaggio, perché, no? Che cos'è il linguaggio se non in una concezione che in qualche modo ha dei lustri precedenti, in un platonismo, se non concepito come l'essere che si svela velandosi, no? Dicevamo la volta scorsa. È mancato il linguaggio perché nel momento in cui l'essere si svela mostrando quali sono i modi d'essere dell'esserci, ad un certo punto si è già velato, si è velato alla ragione filosofica, perché questo è il punto, si è velato alla ragione filosofica, si è velato alla ragione metafisica. E di qui l'importanza per Heidegger di elaborare, e questo già a partire dagli anni 30, la seconda metà degli anni, nel confronto con Nietzsche, una critica del pensiero metafisico, e per venire ad un superamento della metafisica, andare oltre la metafisica. E l'andare oltre alla metafisica per lui significherà in qualche modo realizzare l'obiettivo nietzschiano. Allora, conviene seguire il percorso di Heidegger di essere tempo, no? La domanda, che è domanda originaria, è: che cosa è l'essere, qual è il senso, qual è il fondamento dell'essere? È la domanda che tutti gli uomini si pongono, e che mostrano di porsi semplicemente considerando il loro designare, no, con dei nomi, no, con la parola, le cose. La copula è, no, che va a unire un predicato, no, ad un soggetto, mostra come continuamente l'uomo, no, abbia coscienza di una dimensione comune a tutti quanti gli enti, che è quella di essere, no? Di essere. Al di là, come dire, della differenza, al di là della differenza, ciò che accomuna tutti gli enti è quello di essere. In che cosa consiste questo essere? In che cosa consiste questo senso dell'essere? Dicevo, partire in essere tempo, secondo Heidegger non si può fare diversamente, partire dall'essere del soggetto, soggetto che lui chiama esserci, da sein, essere ci. Quel ci sta a mostrare il carattere situato, no, dell'essere particolare che si pone la domanda intorno all'essere, che si pone la domanda intorno all'essere. Carattere situato significa il carattere storico, il tempo e il luogo. Lo stare in, no? Lo stare in, diciamo per ora, lo stare nel mondo. Lo stare tra enti e il modo d'essere dell'esserci, riprendendo qui una categoria fondamentale, no? che Kierkegaard aveva opposto, no? Alla categoria del soggetto hegeliano, è quella della possibilità, cioè l'esserci, il soggetto, si caratterizza rispetto a tutti quanti gli enti per il fatto che il suo essere, diversamente dall'essere degli enti, che si pone come semplice presenza, è dato dalla possibilità, no? È dato dalla possibilità. Dalla possibilità, quindi dal progettarsi, dove la possibilità è intesa alla maniera di Kierkegaard, no? Come possibilità di che possa realizzarsi qualcosa, di una realizzazione, come possibilità di una realizzazione, cioè come possibilità positiva, ma anche come anzi, soprattutto per Heidegger come per Kierkegaard, come possibilità negativa, dato che se si realizza una possibilità non si possono realizzare altre possibilità, diciamo soltanto altre possibilità. E comunque, diversamente da tutti gli altri enti che hanno il loro essere, no? Come semplice presenza, tanto è vero che il termine esistente, no? Il termine esistente, Heidegger lo attribuisce unicamente agli uomini, no? Ai soggetti, gli oggetti non esistono nel linguaggio heideggeriano, no? Sono presenti, no? Gli oggetti sono presenti, esistono invece gli uomini, gli esserci, anzi quel ci del termine esserci sta a significare il carattere esistenziale, no? di questi enti particolari tra gli altri enti, che è quello di esistere, cioè di progettarsi, quindi di lanciarsi avanti, no? Quindi di poter essere, e di poter essere quello che è necessario che siano rispetto, come dire, al carattere, al loro carattere autentico. Il termine autenticità è un termine fondamentale, no, nella filosofia, nel dizionario heideggeriano, non solo heideggeriano, ma esistenzialista. Cioè, l'esserci diversamente, quindi l'uomo, no? Diversamente dagli enti, diversamente dalle cose, ha come modo d'essere la possibilità, uno. Due, la comprensione. Le due cose sono strettamente correlate, cioè è proprio perché c'è una comprensione originaria, che una precomprensione, che l'esserci, che l'uomo può comprendere, no? Può comprendere, quindi può, come dire, andare al di fuori di sé verso l'essere che lui ritrova negli enti, almeno immediatamente. Il carattere, il termine esistenza, questo lo dicevo anche la volta scorsa, no? Mostra il carattere trascendente dell'esserci, il carattere trascendente dell'uomo. Dicevo, non è Dio che è trascendente, è l'uomo che è trascendente. L'oggetto non si trascende, è per questo che non esiste, non va al di fuori di sé. Existo, existo, no? Alla lettera. Va bene? Allora, quel esistere significa che va al di fuori di sé, si trascende andando verso l'essere, intenzionato. Il termine intenzione significa questo, no? Il fatto che il soggetto, l'esserci, diversamente dagli altri enti, tende al di fuori di sé, in questo modo progettandosi, no? Tende al di fuori di sé verso l'essere che coglie nella immediatezza intorno a sé, no? E già nel definire gli enti fa i conti con questa sua tendenza, questa sua intenzione verso l'essere. È questo, no, che distingue l'esserci dagli enti generici. È per questo che fa dell'esserci un ente esistente e non semplicemente presente, perché va al di fuori di sé, ma va di fuori di sé verso l'essere, che è l'essere. Cioè, cominciamo a dire questo anche. C'è questa intenzione verso l'essere. Il motivo per cui l'uomo tende a conoscere l'essere degli enti, no, è l'essere di sé, no? È l'essere di sé, nel momento in cui sviluppa, come dire, la riflessione, no? Il processo riflessivo, è perché l'essere di per sé non si presenta in modo manifesto. Partiamo da questo lo dice già in Essere e Tempo. L'essere non si dà in modo manifesto, quindi non è possibile una definizione dell'essere, no? Di qui la necessità di passare o attraverso gli enti o attraverso se stesso. Il modo diciamo tradizionale, e il modo più scontato, tradizionale, più scontato, e quindi il modo meno autentico, proprio, Heidegger significa proprio, il modo meno proprio è quello di passare attraverso gli enti. Perché? Perché è l'essere che in qualche modo è più chiaro all'esserci, è il proprio essere, di qui la necessità di sviluppare una analitica, un'analisi dei modi dell'essere, dell'esserci. Essere tempo è questo, no? Quali sono questi modi dell'esserci? Quindi è essere indefinibile, gli enti, divisi in due gruppi, no? Quelli semplicemente presenti, gli altri, no? L'uomo, gli uomini, no? Che rispetto agli altri sono esistenti perché riescono ad andare fuori di sé, no? Fuori uscire, se si può dire, perché uscire già c'ha l'ex, no? Ad uscire, no? Da sé, verso l'essere. Sì.
Io ho sbagliato una volta, perché ho scritto qua, per la Heidegger l'uomo è trascendente all'essere perché si allontana dall'essere.
Dall'altro, certo, allora, nel come dire che sono i due elementi della trascendenza dell'essere, dell'esserci rispetto all'essere. Da un lato come allontanamento, no? Dall'essere, da un essere indefinito che si presenta tramite l'esserci, no? E che si presenta tramite l'esserci, tramite il linguaggio dell'esserci, ma mentre lo ripetiamo sempre, no? Mentre si svela, per esempio tutta la storia della metafisica e della scienza è una storia dell'allontanamento, no? Dell'allontanamento dall'essere, dell'oblio, no? dice Heidegger, dell'essere, della dimenticanza dell'essere, ma una dimenticanza dell'essere non inteso soltanto, no? A proposito di costruzione, no? A proposito di costruzione logica, no? Non soltanto come dimenticanza da parte dell'esserci dell'essere, e qui andiamo in questo senso, cioè è l'esserci che dimentica l'essere, se ne allontana, no? Lo dimentica. Tutta la metafisica da fondamentalmente da Platone in avanti, che ha concepito l'essere come ente, no? Che ha concepito l'essere come ente, dice Aristotele, la filosofia prima, cioè la metafisica, studia l'essere in quanto essere, ma il termine greco, ontos, sta lì per ente, cioè non è essere in senso indefinito, ma ente, sostanza, no? È studio dell'ente in quanto ente, e andrebbe tradotto meglio così, no? E ci sono oggi dei traduttori, no? Di Aristotele che traducono in questo modo la definizione di filosofia prima, di metafisica. Studia l'ente in quanto essere, o meglio, l'essere inteso come ente, no? Come ente presente, perché l'ente che cos'è? Dicevamo prima, no? Se non l'essere presente, ecco, come essere presente, l'ente come ente, se non vi disturba il gioco di parole necessario, perché dobbiamo utilizzare questo linguaggio. E allora, questo significa una dimenticanza, un allontanamento, un oblio, che il soggetto, che l'esserci ha operato, ha realizzato dell'essere, no? Quindi la trascendenza in questo senso. Dall'altro lato, sempre toccando questo punto qui dell'oblio, dato che è il linguaggio, l'uomo come linguaggio, direi, no? Ad essere l'espressione dell'essere, è l'essere che si svela, velandosi, no? E così via. L'oblio è un oblio dell'essere, nel senso che qui il soggetto è l'essere ad aver determinato l'oblio. Quando si dice l'oblio dell'essere, è soltanto la dimenticanza da parte del soggetto dell'essere, va bene? La dimenticanza che la filosofia ha realizzato dell'essere, no? Per cui sembra che sia stato voluto, oppure seppur inconsapevole, ma che comunque ad essere soggetto di questa azione, no? Di questa operazione di oblio, è il soggetto, soprattutto nelle opere dalla svolta in poi. Heidegger è chiaro a mostrare come a monte nel suo svelarsi, che è il suo darsi, è l'essere, per cui l'oblio appartiene al modo stesso di presentarsi dell'essere, al modo stesso di essere dell'essere. Cioè l'essere non può non darsi se non nella forma dell'oblio, così come la forma, no, della dimenticanza, la forma del velarsi, no, della velatura, che accompagna anche la forma dello svelarsi. Allora, quell'esistenza come allontanamento, il venire fuori dall'essere, cioè un venire fuori dall'essere, no? Ma insieme anche, oggi ho dato quest'altra prospettiva, un tornare dell'esserci all'essere. E quindi un andare al di fuori di sé, capite? Cioè non è solo una trascendenza dell'esserci rispetto all'essere, ma è una trascendenza dell'esserci rispetto a se stesso o ad egli stesso, no? Va bene?
Sono due soggetti, uno è l'esserci e uno è l'essere, due fiori incrociati.
Allora, l'essere è, come dire, questo fondamento indescrivibile, che non può essere colto di per sé.
Che viene da nulla, finisce nel nulla.
Non è così, perché come dire, si interseca col nulla, no? È l'essere con la croce, a un certo punto lo indica, essere, cioè trova questa forma grafica, lo scrive sein, no? Con la croce. A indicare come sia altro dall'ente, cioè noi pensiamo all'ente. Pensiamo sempre in termini di enti, e anche quando pensiamo al nulla, pensiamo in termini negativi rispetto all'ente, pensiamo sempre in termini di ente, anche se in termini negativi. E allora quella relazione che pur sarà presente in Heidegger tra essere è nulla, no? È una relazione, come dire, molto profonda, è una relazione molto complicata, ma che resta lì, è indefinita, è indefinibile, fino alle ultimissime opere, indefinita e indefinibile. Non è un essere che viene dal nulla, ovvero può anche essere che sia così, ma non è possibile dirlo. Non è possibile pensarlo, non è possibile dirlo. È possibile, così come non è possibile dire, ma proprio perché io dico non è possibile dire, lo dico, no? Perché lo penso, che ci sia nel fondamento una compresenza di essere e nulla, cioè che l'essere, allora non è l'essere che viene dal nulla, è l'essere che è il nulla e il nulla che è l'essere, no? Che è diverso da un punto di vista logico. Una cosa importante, non a caso c'è questo uso del termine essere, in tedesco è sein, no? E questa opposizione all'uso del termine ente, o meglio, alla definizione del termine ente, anche gli enti più importanti, anche Dio, che viene pensato nella storia, dice Heidegger, come un ente, no? Andare oltre, no? L'ente e pensare all'essere, sein, a indicare quindi a indicare un'azione in qualche modo, non un ente, perché nel momento in cui noi pensiamo ad un ente, pensiamo a qualcosa che si dà come semplice presenza, esserci a parte, no? a parte l'esserci.
Certo che se si pensa all'essere come ad un'azione, sembra assolutamente una contraddizione.
Come?
Come ad un'azione, cioè se c'è un verbo che non muove l'essere.
Voglio dire, si usa il termine, tanto vero, si usa il termine proprio per evitare il pregiudizio, infatti è lo stesso vale per quanto riguarda il termine uomo. Qui dice noi non possiamo fare altro che partire dalla considerazione dei modi del nostro essere, cioè dai modi dell'esserci. Non uso uomo perché può ingenerare equivoci, perché si tratta di un termine, no, che è stato usato con tante eccezioni, e di qui la necessità di andare a coniare ex novo, no, un dizionario, delle voci, no, dei nomi per poter dei nomi adeguati a questo pensiero. Usare anche qui, vedete, sia essere che esserci, no? Cioè il soggetto, l'uomo, da sein, proprio per indicare che non si dà quella parte, come dire, sostanziale, quel sostrato, quella sostanza, che in qualche modo viene pensata immodificabile, laddove invece ciò che caratterizza il modo d'essere, no, dell'uomo è questa capacità di farsi, no? Questa capacità di andare avanti, lo chiamerà l'avveniente quell'avveniente, che cosa, no? Quel venire verso che cosa? Verso verso se stesso, in una circolarità che ricorda l'eterno ritorno, no? di Nietzsche, quel tornare a se stesso, sia nella comprensione, no? e per quanto riguarda la comprensione, la conoscenza, no? Heidegger è quello che ha contestato tutte le concezioni pure del soggetto, tra cui vi ricordo la prima in età moderna è quella di Kant, no? dell'io kantiano, no? Per cui l'io kantiano conosce il mondo, conosce il mondo e può costruire un sapere, è un sapere oggettivo, è vero, arriviamo al discorso della verità, perché per Kant si dà un io puro, no? Un io puro. L'esserci heideggeriano è un esserci impuro. Diciamo che tutta la prima parte di essere tempo è in funzione antikantiana. Non è vero che il soggetto può conoscere il mondo così senza pregiudizi, la famosa precomprensione, no? Alla maniera kantiana, va bene? Cioè utilizzando unicamente le forme pure della sensibilità e dell'intelletto, no, e la comprensione, cioè la conoscenza del mondo, è sempre una conoscenza fortemente contaminata, è contaminata sia a livello sempre di comprensione, cioè un fondo, una precomprensione del mondo da cui noi partiamo, no? Che deriva dal nostro essere situati storicamente, no? A proposito di Heidegger, no? Nazista, al nazismo, a partire da una precomprensione, dal fatto di essersi trovato sin da ragazzo una precomprensione che poi lui ha sviluppato, l'idea del circolo ermeneutico, no? in Heidegger. Un circolo ermeneutico, perché è vero che noi conosciamo, sviluppiamo, approfondiamo, allarghiamo il nostro sapere, ma a partire da un sapere che c'è già, che è quello della precomprensione. Questo è un modo d'essere dell'esserci, no? Il fatto di aprire gli occhi al mondo, no? e di avere del mondo, che è il nostro mondo, soggettivamente più esattamente è il mio mondo, perché tutto al singolare, partiamo al singolare, è l'esserci al singolare, una precomprensione del mondo che è colorata, no, di quella tonalità emotiva, no, di quella carica emotiva, quella carica, cioè sin dall'inizio, sin da quando l'esserci comincia ad avere un rapporto col mondo, ha un rapporto in cui sa già che cos'è il mondo, in modo generico, e questo gli provoca una situazione emotiva, no? Quindi situazione emotiva in relazione a questa precomprensione, dopodiché va a sviluppare la comprensione che a sua volta provoca mutamenti anche emotivi,
Ma perché mi viene in mente questa possibilità di essere, del poter essere, quindi un uomo caratterizzato dalla capacità di farsi, di andare avanti, dico.
Sì, di andare avanti verso che cosa? Di andare avanti verso se stesso, verso l'elemento più proprio di se stesso, più autentico di se stesso. Lo dico subito, no? È importante anche proprio per capire questa circolarità, l'elemento più autentico, più proprio, autentico nel senso più proprio di se stesso, è il fatto che tra tutte le possibilità, la possibilità che si vive e che si può vivere più autenticamente è la morte. La morte, no? E qui l'importanza di quest'altro elemento esistenziale, questo modo di essere dell'esserci, e cioè l'essere per la morte. Dove l'essere per la morte non significa essere destinati a morire, questo è banale, no? Ma significa che sin da quando nasce l'esserci, e in questo consiste il carattere esistenziale, no? Dell'essere, dell'ente particolare che è l'esserci rispetto agli enti come semplice presenza, l'esserci sa già che deve morire, sa già che, e può prevedere, può progettare la sua morte, no? Che è già data nel momento in cui è nato, per cui quell'avveniente, no, che citavo prima, quel venire a, è un venire, non a caso dice è avveniente, perché è un andare, ma un venire, un tornare, no? È un ritorno alla proprietà, no, del suo essere, che è quello di essere un soggetto destinato a morire, ma a una morte che, alla morte che lo riguarderà, che non è la morte di un altro. E anche qui ci sono delle pagine che sono molto belle, no? Sulla esperienza della morte. Non è mai l'esperienza della morte dell'altro a renderci consapevoli, ma è l'angoscia, qui viene fuori il termine, che è un termine kierkegaardiano, no? L'angoscia del fatto che possa realizzarsi, e che non che possa realizzarsi, della necessità della realizzazione, no, della morte come possibilità, quindi dell'impossibilità di ogni possibilità, se permettete che vi ripeta il gioco di parole, possibilità dell'impossibilità di ogni possibilità, che è la possibilità più propria dell'uomo. Come?
Ed è la morte.
Certamente, perché svela qual è il destino, ma non inteso come destino passivo, ma come destino attivo. Come destino, perché è la proposta della dimensione autentica dell'esistenza, è quella di progettare, no? Di progettarsi rispetto alla morte in modo autentico, perché ci si può anche progettare in modo inautentico. In modo inautentico significa avendo paura della morte, e si ha paura della morte quando la morte diventa qualcosa come tutti quanti gli altri enti che possono farci paura.
Questo andare verso la morte, andare verso, è anche una soluzione dell'angoscia.
Dell'angoscia no. No, la differenza tra l'angoscia di Heidegger e l'angoscia di Kierkegaard è che se in Kierkegaard, ricordate Abramo, no? L'angoscia viene superata, come dire, in quel momento che è il momento della fede, anche se cioè in una dimensione extratemporale in qualche modo, no? Al di fuori, in una dimensione estatica, perché poi Abramo torna indietro anche qui. Però in quel momento la fede almeno in una dimensione molto breve, prima riesce a superare l'angoscia, qui no, l'angoscia è connaturata proprio all'esserci e non lo lascia. Ma non è questo il punto, cioè avere timore della morte. Ma vedo che ci siamo. C'è tale, c'è. riprendiamo la prossima volta. Io vi do queste fotocopie, sono le ultime sui termini. Ritorniamo al giovedì alle ore 6:00-4:30, giovedì prossimo.